Ciao, sono Matteo D'Angelo e anch'io come voi ascolto Radio Play Tusa, where baseball is sometimes on.
Punto per me, siamo noi quelli di Baseball e Musica, Alfio e Calle, puntata numero 22.
Anche questa puntata è palindroma perché 22 lo leggi 22 da un lato e anche dall'altro. Sono un appassionato di palindromi.
Palindroma ma anche interessante perché è stata una settimana importante nel mondo del baseball, tante cose da dire, è tornato A-Rod, se n'è andato Manny, questa è una notizia che non avremmo voluto dare, ne parleremo appunto nel corso di questa puntata che si preannuncia succulenta. Passiamo subito a fotografare la situazione dell'American League, ce ne parla il nostro insider Lefius.
Sì ragazzi, American League che come sappiamo è decisamente superiore sotto ogni aspetto alla National League.
Inizi col piede sbagliato, caro amico. La Lega dei campioni del mondo, te lo ricordo sempre.
Va bene, una come Baseball Jam e Baseball e Musica, una domenica c'è Jam e l'altra c'è Bam, anche quest'anno guarda. Vince l'America, te lo dico già così. Ma bando alle ciance, vediamo, diamo subito un'occhiata come stanno andando le squadre dell'American. Andiamo subito in East Coast, dove i Toronto Blue Jays avevano fatto un grande inizio, i Boston Red Sox erano un po' indietro, si sono ripigliati abbastanza in fretta, infatti hanno riagguantato la vetta della classifica e in queste ultime due settimane ci hanno anche regalato qualche chicca proprio storica. Innanzitutto la rubata a casa di Ellsbury, possiamo dedicargli veramente un altarino perché per quanto mi riguarda la rubata a casa è uno dei gesti più belli del baseball. Fatta poi su un battitore mancino in questo modo, veramente è stato qualcosa che lì è do or die veramente, nel senso che se per caso ti fanno out sei finito, soprattutto a Boston con la stampa locale.
Certo, anche perché non era una situazione propizia, diciamo, era una situazione un po' strana per tentare questa giocata, ma forse è venuta proprio per questo, perché Andy Pettit non se l'aspettava. Ti do anche questa chicca nella chicca, che ero talmente eccitato da averlo vista, l'avevo registrata su Sky in alta definizione, ero tutto gasato, mi vedevo la partita a Fenway in alta definizione, ho chiamato la mia fidanzata, gli ho fatto la lavagna magnetica, quella, gli ho fatto vedere tutta la giocata, perché quello, vedi, è girato, è mancina, quello parte, prende troppo vantaggio, lei mi guardava attonita, però io dovevo comunicare con qualcuno la mia eccitazione. Grande Giacomo.
Invece abbiamo un'altra cosa che ci ha regalato i Red Sox, il nuovo record, cioè 12 punti di fila senza permettere neanche un out agli avversari. Quindi veramente in gran rimonta i Red Sox. Rimangono comunque i Toronto Blue Jays un po', diciamo, inaspettatamente subito dietro, e poi in coda Yankees, Orioles e i Rays, che per ora non hanno ancora fatto vedere il potenziale che potrebbero sviluppare. Passiamo alla Central Division. Nella Central Division c'è un caso, perché non possiamo far altro che parlare di Greinke. Kansas City Royals, solitamente in bassa classifica, non ci si aspettava una partenza di questo tipo. L'essere arrivati ultimi per tanti anni gli hanno permesso di avere del gran talento fra le mani. Così è in questo caso, perché il nostro Greinke ha una ERA di 0.4 in 6 partenze. Ovviamente con un'ERA del genere il record è 6-0.
Sta andando benissimo, fa piacere, perché i Royals sono una delle squadre storiche dell'MLB. Fa piacere quando squadre di questo tipo, parlo degli Orioles, parlo dei Royals appunto, riescono a far parlare di loro per situazioni positive.
Beh, fai conto, Calle, che ci sono solo altre due persone nella storia dell'MLB ad avere 6 vittorie e un'era più bassa di quella che ha Greinke. Parliamo di Walter Johnson, che aveva un'era di 0.35, ma parliamo del lontanissimo 1913, e poi di Fernando Valenzuela, che nell'81 aveva ben 0.33. quindi grandi Kansas City Royals che si posizionano in cima e insomma danno buone speranze per una stagione un po' anomala, forse, ma guffiamogliela un po' lì, dai, alla race come l'anno scorso. Infine alla West Coast abbiamo una division molto equilibrata. Pensavamo di vedere dominare i Los Angeles Angels, forse l'infortunio di Ervin Santana può avere un po' influito sulla rotation, ma comunque non hanno dimostrato di essere quei carri armati che erano l'anno scorso. Quindi tutte le squadre sono lì, sono appiccicate. I Seattle Mariners hanno un piccolo declino, ma ci sono, era prevista una squadra in ricostruzione, quindi buon per loro che invece sono lì. Texas Rangers, che sono leggermente avanti a tutti, ma davvero non si può dire nulla su questa West Division.
Ancora una cosa sugli Yankees, volevo dire che sono successe due cose che non succedevano da un po'. È tornato A-Rod, venerdì ha battuto il suo primo home run, quindi sembra, diciamo, sui binari giusti per tornare l'A-Rod di sempre. E due problemi, uno vecchio e uno nuovo. Il problema vecchio è quello dei catcher, perché non riescono a stare in forma sani i catcher degli Yankees, problemi per Posada e Molina. Come l'anno scorso si ripresenta questo problema, vedremo cosa faranno, se agiranno sul mercato o se si affideranno al nostro, non possiamo dire, al Cervelli, il nostro catcher del Team Italy al World Baseball Classic. Invece un problema nuovo, Lefio, tu mi dicevi, potrebbe essere un problema per la prima volta dopo mille anni, perché Mariano Rivera non sta andando benissimo. È successa una cosa questa settimana che non era mai successa.
Beh, Rivera è uno dei, è un certo Hall of Famer per quanto riguarda il pitching come closer. In stagione, per farti capire, non ha mai concesso più di 5 fuori campo. Quest'anno ne ha già concessi 4 e si è appena concluso aprile, quindi pare che non sia decisamente in forma. La cosa curiosa è che ha concesso un back to back homer, che era una cosa che non gli capitava da una quantità di inning a 3-4 cifre. Insomma, anche da questo punto di vista gli Yankees potrebbero essere forse un po' in difficoltà quest'anno.
Vedremo, gli Yankees sicuramente hanno soldi, capacità per intervenire in entrambi i settori, ma io spero e penso che Mo si riprenderà. Interrompiamo questo primo blocco, passiamo alla prima canzone, Morrissey, Every Day is Like Sunday. Patrick Morrissey, grande leader degli Smiths, da anni ormai carriera solista, l'avete ascoltato e ora mi continuerete ad ascoltare perché vi faccio un punto sulla situazione della National League, la Lega dei Campioni del Mondo.
Vai Cal.
Allora, innanzitutto la prima notizia bomba è che è stato esonerato, come si dice in Italia, rilevato dall'incarico il manager dei Diamondbacks, Bob Melvin, è stato sostituito da AJ Hinch, un nome abbastanza nuovo per gli appassionati del baseball, però un amico intimo del proprietario dei D-backs, è un grande uomo di baseball, curava tutto vorrei dire il settore giovanile, le farm dei D-backs che hanno in questi anni veramente tirato fuori giocatori su giocatori. Una notizia un po' sconvolgente, perché sa che non siamo abituati a vedere, soprattutto a questo punto della stagione, dei grandi cambiamenti nelle squadre di MLB, però sicuramente i D-backs sono una squadra in underachieving, cioè non stanno dando quello che possono dare. Hanno un settore lanciatori fortissimo, Webb in DL sta per tornare, però Aaron sta andando alla grande, alla Cy Young. Dei giocatori giovani, talentuosi, che ha 5 tools player per tutto il campo, e quindi ci si aspetta una stagione, non dico come l'inizio dell'anno scorso, se ti ricordi l'anno scorso aveva iniziato proprio,
Webb è cominciato con 9-0, quindi
è vero, bravo Leffio, aveva iniziato alla grande, poi si sono un po' sgonfiati, questo sgonfiarsi, diciamo questa inerzia continuata anche quest'anno, forse è giusta la decisione, diciamo, di cambiarla questa inerzia, cercare di dare una scossa all'ambiente, scossa che è arrivata, ma poi ne parleremo un po' più profusamente nel blocco successivo, nella division, anche perché i Dodgers per 50 partite non avranno Manny testato positivo, purtroppo dobbiamo dire, dall'antidoping, ne parleremo, abbiamo detto, dopo. Si muove qualcosa anche dal punto di vista del mercato, perché i Cubs, che stanno andando benino ma non bene
come
si aspettavano, hanno Zambrano finito purtroppo per loro in DL, si sono mossi, hanno dato via Joey Gathright in cambio di Ryan Freel, due giocatori che si erano mossi già quest'inverno, ma che nelle rispettive squadre non hanno trovato nessun spazio.
Beh, su Tamaro Zambrano in DL ti lancio subito per una delle prossime puntate un bel dibattito. DH in National League sì, no, perché sul forum di Play Tusa c'è già stato qualche discussione a riguardo, potremmo vedere di affrontarla qua.
Possiamo affrontarla, di sicuro del DH non avrebbe bisogno Zambrano, perché uno dei lanciatori più forti con la mazza. Dicevamo, Ryan Freel ha firmato per 3 milioni e passa in uscita dai Reds, era andato nella American League con gli Orioles, non ha giocato bene, ha giocato pochissimo, ha chiesto velatamente di essere ceduto, subito accontentato, in cambio a Baltimore è arrivato Joey Gathright, l'outfielder velocissimo ma poco altro che era stato firmato dai Cubs. I Cubs hanno fatto risorgere Fukudome, quindi c'era qualche personale in più nell'outfield, e quindi una trade che potrebbe accontentare tutte e due le squadre. Volevo parlarti anche di David Weathers, questo diciamo che è un po' sotto radar, questo giocatore stra veterano, ormai non brilla più il monte, fa il rilievo, ha raggiunto Cy Young per il numero di apparizioni in MLB, 906. Lui dice di sentirsi bene, potrebbe addirittura arrivare a 1000, potrebbe essere il giocatore nella storia, non sarebbe male ad apparire più volte.
Mille volte, incredibile.
Come lanciatore. Quindi grandi complimenti a David Weathers. Ora una piccola particolarità che ti volevo dire. Mi è capitato di vedere la partita dei Brewers a Cincinnati, in cui in un blowout game in favore dei Brewers Dusty Baker ha fatto una mossa intelligente, di quelle mosse che mi fanno impazzire, cioè ha fatto lanciare lo shortstop nell'ultimo inning, Yanish, uno shortstop che tra parentesi è anche abbastanza bravo dello stile di J.J. Harris, cioè non è uno di quelli piccolini, mobilissimi, però.
Ma la partita era andata oppure?
Blowout game, okay. Andata, la partita era tipo 10-10-1, una cosa del genere. La giornata prima i Reds avevano giocato 15 inning, quindi il bullpen non doveva essere affaticato più di tanto, e quindi Dusty Baker ha pensato di mandare Yanish a lanciare. Va a battere J.J. Hardy, uno dei giocatori più caldi del momento, prima palla 93 miglia di fastball, altre due fastball e J.J. Hardy fa
a casa.
Poi va a battere Corporan, il backup catcher dei Brewers, che era il suo esordio in MLB, anche lì in questo caso blowout game. Maka tira via Kendall, mette il backup catcher e Corporan fa la sua prima valida in Major League, e questo fatto potrebbe essere il primo giocatore nella storia della Major League ad avere la sua prima valida contro un position player. Si stanno facendo, non è ancora ufficiale perché stanno facendo le ricerche, perché ovviamente devono andare,
deve essere facile.
Però potrebbe essere un trivia, quindi state attenti. Qual è il giocatore che ha battuto la sua prima valida in MLB contro un position player? Questo è Corporan dei Brewers.
Beh, questo Natale, quando sarete tutti alla cena natalizia e giocherete a Trivial Pursuit, sì, consideratevi pronti.
Capiterà sicuramente. Poi Giannis, poverino, ha beccato 5 punti, home run di fielder. Però insomma,
però c'è da dire che va un po', è abbastanza una cosa, non dico di moda, però si comincia a vedere più spesso. Invece quest'anno è andato Nick Swisher sul monte per gli Yankees chiudendo con un 2-3 inning, oppure insomma al limite una valida.
E sempre sì, a me piace tantissimo vedere, perché poi magari questi giocatori all'università così hanno sicuramente provato a giocare, e là, appunto ti dico, 93 miglia era la fastball di Giannis, quindi non malissimo. Concludo parlando dei Dodgers, così poi ci riallacceremo a parlare di Manny nel prossimo blocco. Grande partenza, record di tutti i tempi per la partenza in casa più veloce, più grandiosa, 13-0. Vedremo come affronteranno la dipartita di Manny. Intanto ci ascoltiamo una bella canzone dei Gobi Twins, gruppo australiano Lee Remick.
She comes from Ireland, she's very beautiful. I come from Brisbane and I'm quite plain. She's from the mountains, so close to heaven. Clouds on her shoes, stars on her chest. And touched her, I know I'd want to cry. My life is desperation, but it's only infatuation. I lovely Remy, she's a darling. I lovely Remy, she's a darling. Ba 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 ba, ba da da da.
Questa canzone vi ha messo la gioia di vivere, ora ve la levo subito perché dobbiamo parlare di Manny. Manny piace a tutti, o almeno piaceva a tutti, dobbiamo purtroppo dire da 2-3 giorni fa, giornata in cui è venuta fuori la notizia bomba del fatto che Manny era risultato positivo a un test antidoping e per questo è stato squalificato per 50 partite dall'MLB. Si dice, cioè, ognuno ovviamente ha la sua opinione. Io non mi sento di condannare nessuno, non mi sento di condannare questi giocatori. Io mi ricordo l'anno scorso, Leif, noi avevamo parlato già in una puntata di Baseball e Musica, avevamo parlato di quanto si faceva, quanto l'MLB faceva contro il doping nella lotta contro questa piaga. E parlando fuori onda, diciamo, io ti dicevo, guarda, Leif, io non so se fossi un giocatore professionista di quel tipo lì, di quello che, cioè, non ha altre alternative lavorative, non ha studiato, viene magari da un paese povero, se mi dicessero guarda che prendi questa pillolina, fai questa iniezione, batti più forte, tiri più forte, corri più forte, ti alleni di più, non so se ce la farei a dire no. Invece tu eri...
No, infatti io sono un pochetto più un po' più rigido su questo, perché per me questo comunque equivale a barare, e se c'è una cosa bella dello sport è rispettare le regole e starci dentro. Sicuramente una cosa che ho notato, almeno la mia sensazione iniziale, è quanto in effetti i media comunque si siano comportati diversamente rispetto ad esempio invece al caso Herod. Forse magari il caso Herod, essendo fuori stagione, c'era bisogno di un po' più di gossip, mettila un po' come ti pare, però Herod comunque è un personaggio tendenzialmente antipatico, mentre Manny è abbastanza amato da tutti. Non dico che è passata diciamo che non è stata vista questa cosa, però si tende a essere un po' troppo buoni in questo caso. Invece secondo me è giusta la punizione, è giusta la decisione della sospensione per 50 partite. Certo, Manny subito dice ma io non sapevo, qua gna gna gna, però insomma secondo me non puoi non essere a conoscenza di queste cose, quindi si fa anche in questo caso molta più bella figura, per quanto si possa fare bella figura, a dire ok, sì, non lo faccio più, anche se è un po' un brutto colpo, perché Manny è un po' uno, è comunque un personaggio, oltre ad essere un gran giocatore è un personaggio. Molti si giustificano, lo liquidano, ma è l'ennesimo Manny being Manny.
Sì, soprattutto diciamo che lui magari poteva non essere a conoscenza, ma un medico che ha in cura Manny, cioè che è il suo paziente, immagino il numero uno, penso che, diciamo, cavolate, per usare un termine non volgare di questo tipo, non ne può veramente fare. Io però vi voglio dire, se conoscete un po' l'inglese, andate sul sito di ESPN a leggere la rubrica Page 2 del grande e simpaticissimo Simmons, che è un giornalista stanziale a Los Angeles ma bostoniano e new englandiano, non so come si dice, nel cuore, in cui purtroppo diciamo si spezza il cuore e parla del titolo del 2004 e dicendo quel titolo che mi ha cambiato la vita a me, a mio padre e magari anche a mio figlio, invece potrebbe essere un titolo anche in questo caso con l'asterisco, perché se Manny, su cui mettevo la mano sul fuoco, dice addirittura molto simpaticamente pensavo fosse troppo stupido per poter pensare cioè mi faccio questa iniezione, baro, cosa, lui è proprio un tipo easy e quindi figurati, ci metto la mano sul fuoco. Se Manny è dopato, perché no Big Papi, sì, perché no altro. Quello e quell'altro, forse quel titolo non mi dà più il ricordo di quel titolo, non mi dà più la gioia che mi dava fino a 3 giorni fa. Peccato perché una storia di un personaggio forse tra i primi 5 della Lega, assieme a Rod, assieme a Pujols, un personaggio che gioca in piazze importanti, e quindi si parla di baseball purtroppo ancora una volta anche nei giornali italiani, non per situazioni belle, ma per situazioni brutte e un po' tristi.
Probabilmente sarà la tassa da pagare forse per comunque ripristinare un certo tipo di discorso che purtroppo per un motivo o per l'altro nella Major League non era stato ancora fatto, come invece magari è successo già in altri sport in passato.
Concludo con un altro appunto: molto male la situazione per i Dodgers, perché si affidavano a Manny, risparmiano 7 milioni che magari possono investire altrimenti, però 50 partite senza il loro slugger magari non riusciranno più a colmare il gap che sicuramente si farà in queste 50 partite. Vi lasciamo con una canzone, Modern English, I'll Stop the World and Melt With You.
Moving forward, using all my breath, making love to you was never second best. I saw the world crashing all around your face, never really knowing it was always mesh and lace. I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference and it's getting better all the time. There's nothing you and I won't do. I'll stop the world and melt with you. We should know better. Dream of better lives, the kind which never hate. We should see. Trapped in a state of imaginary grace. To save this human's race, never comprehending the race had long gone by. I'll stop the world and melt with you. You've seen the difference and it's getting better all the time. There's nothing you and I won't do. I'll stop.
Modern English, I'll Stop the World and Melt With You. Lasciamo per un attimo l'attualità di cui abbiamo trattato per i primi tre blocchi. Arriva la nostra prima rubrica, fiore all'occhiello delle nostre rubriche, è In Campo con Lefio. Lefio sempre attento ad ogni novità, ma non c'è nessuna novità, perché dobbiamo concludere il discorso che avevi iniziato tante puntate fa, esattamente 9 puntate fa. Infatti il 9 è il right field, l'esterno destro, ce ne parla il caro Lefius.
Esatto, Calle, in questo momento chiudiamo il nostro diamante con il right fielder. Abbiamo questo ruolo, l'esterno destro, che è molto simile, come abbiamo già detto anche la scorsa puntata, agli altri ruoli. Bisogna avere una gran capacità di valutare le palline, bisogna fare corse, bisogna fare i backup, insomma, comunque le caratteristiche base di un outfielder sono sempre le stesse. Chiaramente all'esterno destro è richiesto qualcosa, ovviamente dietro al piatto, a fianco al piatto se uno si mette dietro non è tanto bene. con la mazza, gli ha richiesto qualcosa di più a livello di potenza di braccio. Perché? Perché è più probabile che vada a fare qualche, vada a tentare qualche out in terza, cosa che sicuramente all'esterno sinistro invece, sempre se è richiesta, ma la distanza da coprire è decisamente inferiore. Un'altra cosa che l'esterno destro si deve preoccupare è di tenere chiuso, di abbassare i singoli degli avversari. È molto facile che un giocatore cerchi di strecciare i suoi singoli in doppi per mettersi in posizione punto. Sulle battute a destra, all'esterno, il right fielder deve far, deve mostrare la sua potenza di braccio, e qua in questi casi il nome fa tanto. I due primi nomi che mi vengono in mente, innanzitutto Ichiro, che probabilmente con una di quelle sue giocate, quel famosissimo cosiddetto laser beam da che razza di tiro ha fatto dall'esterno destro, fucilando il corridore che stava andando a casa con uno strike nel guantone del catcher, o ad esempio Michael Kudryavtsev, l'esterno destro dei Twins, che molti temono per il suo braccio, e quindi la capacità difensiva si esprime soprattutto da questo punto di vista. Le altre cose che fa un esterno, non l'abbiamo ancora detto, è l'analizzare molto il campo quando sono in trasferta. È chiaro, quando si è in casa uno gioca tutta metà delle partite lì, quindi lo conosce, non ha problemi. Quando vai invece in trasferta devi un po' fare il cane e andare ad annusare il tuo territorio. E innanzitutto andare a fare una visitina alla warning track, perché non tutte sono identiche, e quindi riuscire a capire, una volta che i tuoi piedi sentono sotto la warning track, dopo quanti passi arriva il muro. E quindi questo è fondamentale. Un'altra cosa che gli esterni fanno è quella di valutare il vento, ad esempio, per questo è fondamentale per chi come i Twins oppure i Rays sono abituati a giocare in un ballpark al chiuso e quindi non hanno assolutamente l'influenza della pallina. Quando invece magari vanno in una zona, in un ballpark dove il vento dice la sua, beh, bisogna tenerne conto. E quindi ogni tanto magari nel prepartito, tra un inning e l'altro, si vede l'esterno che raccoglie un ciuffetto di... ci sono le bandiere che aiutano visivamente, in effetti ogni tanto vengono inquadrate, ma anche il classico ciuffetto d'erba buttato in aria a vedere da che parte va il vento è importante.
Bravo, sono queste le cose che vogliamo sapere, queste cose da campo, che ci fanno sentire l'odore del campo, di esatto. Questo ciuffetto d'erba, io ho sentito l'odore.
Hai sentito l'odore, bravissimo, cosa che non potrei sentire invece a volte nei nostri umili campi liguri, perché noi di solito buttiamo della terra.
Delle badilate di terra.
Infatti la differenza, mi aggancio quindi al discorso differenza tra Stati Uniti e Italia. Qua in Italia notoriamente il giocatore più scarso viene relegato all'esterno destro. Perché? Perché per questioni di statistica riceve meno palline, quindi dici vabbè, in difesa vai a fare meno danni laggiù in fondo. Abbiamo la maggior parte dei battitori destri e comunque battitori che tendono a tirare la pallina a sé, quindi difficilmente si vedono palline all'esterno destro.
È un piano che non sempre funziona, perché l'hai ormai messo all'esterno destro, prima pallina che mi è arrivata l'ho busata miseramente e quindi il tuo piano è fallito, devi mettermi in shortstop così.
Ma sei mancino e quindi non posso schierarti in quella posizione. Non hai seguito la puntata numero 6 di In Campo con Lefi. E niente, l'altra cosa che l'esterno destro in Italia appunto fa è quella di giocare molto molto di più rispetto al Major League sull'uomo di taglio, non avendo una potenza importante. cosa fai? Quando devi raggiungere la seconda su una battuta lunga o addirittura devi andare fino in terza, difficilmente riuscirai a farlo con un tiro solo, e quindi avrai uno degli interni che, a seconda della situazione, verrà a darti una mano a cercare di fare il cosiddetto uomo di taglio, cut off man, cioè fa da ponte tra te e, il tuo compagno di squadra a cui vuoi passare la pallina. In alcuni casi estremi addirittura c'è il doppio taglio, quindi si può arrivare addirittura a fare due tagli prima di arrivare alle basi. Magari questo succede anche sulle serie, magari i ragazzi che non dispongono di ancora del corpo adatto.
Concludo con una cosa, una giocata rarissima che ha bisogno anche di complici, però sto parlando di un corridore particolarmente svogliato e un right fielder con un cannone, cioè l'out in prima del right fielder, che un paio di volte all'anno si vede, magari quei corridori, o i catcher o i pitcher che non sono già contenti di vedere la palla che magari passa il diamante, e vengono fatti out in prima da una cannonata del right fielder, magari in campi più piccoli oppure in situazioni di particolare posizionamento o particolare lentezza o svogliatezza del corridore che va in prima. Bravo. Concludiamo? Ti è piaciuta questa?
Sì, mi è piaciuta molto.
La canzone è dedicata a tutti gli esterni che li raggruppiamo, perché devono coprire spazi immensi. La canzone è dei Diaframma.
Senza numeri accanto, una riga di pioggia divido il giorno in due parti distinte che non sanno e non vogliono essere vicine, proprio come il tuo volto sopra il mio cuscino.
La mia gioia è pronta.
Spazi Immensi, la canzone dei Diaframma. Ve l'ho già detto, Diaframma sono il mio gruppo preferito. Se avete anche voi dei gruppi preferiti, o perché no, se suonate in un gruppo, volete far ascoltare le vostre canzoni di baseball e musica, in baseball e musica.
Ah, che di baseball e musica, vero, diciamo sempre.
Non fate altro che scriverci radio@playtusa.com, noi vi rispondiamo e sicuramente siamo servi vostri e vi metteremo le canzoni che volete, le vostre canzoni. Lo stesso dicasi per le rubriche, ad esempio adesso abbiamo concluso la parte dei giocatori di In Campo con Lecchio. Se volete fare qualche domanda sui giocatori ma anche sugli altri, perché la rubrica non si è conclusa, ci sono in campo tutti degli altri personaggi che ruotano in intorno ai giocatori, scriveteci, l'abbiamo ricordato già l'indirizzo email
radio@playtusa.com.
bravo, il sexy Livio ve l'ha ricordato. E
adesso
tirem in ans, passiamo avanti perché
dai un po' i numeri.
Sì, sto sclerando.
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on.
Il numero 22, James Alvin Palmer, aveva due soprannomi, il più normale, quello con cui si sente chiamare Jim Palmer, nato il 15 ottobre 1945, l'altro nome Cakes.
Ah. Direttamente è... dall'italiano?
Sì, non è
colui
cacche
che va in bagno.
Ma in realtà è torte, era, perché non lo so perché non c'è scritto sulle mie fonti, che sono appunto la famiglia Palmer, non mi hanno voluto rivelare quale sia la ragione perché lo
avrà preso delle torte in faccia.
Penso di sì, perché magari appunto all'inizio non era proprio bravo a lanciare. Invece poi se l'è cavata abbastanza bene, diciamo, perché 6 volte All-Star, 4 volte Gold Gloves, mi piacciono i pitcher e Gold Gloves, mi fanno impazzire. 3 Cy Young Award solo, non è andato tanto bene. 2 ERA Titles, quindi un grande della storia del baseball in Maryland. Stiamo parlando di un giocatore che ha giocato sempre nei Baltimore Orioles e infatti, essendo la storia, lo potete ascoltare perché è uno dei broadcaster degli Orioles. Quali sono le caratteristiche peculiari della carriera di questo giocatore che sicuramente tutti avrete visto con il berrettino degli Orioles, quello fatto un po' a cartone animato, ce l'hai presente? Quello con l'uccellino arancione, a dir la verità non mi piaceva tanto, mi sembra un po' infantile.
Quel
paperazzo che in realtà appunto doveva essere un oriolo. Allora, diciamo che la prima cosa che ti dico è che in tutta la sua carriera, che abbiamo detto parte dagli anni 60, arriva fino agli anni 90, poi ne parleremo meglio, non ha mai dato via 4 basi tutte insieme, ovvero un grande slam contro Jim Palmer, nessuno si può vantare di averlo battuto. Ed è un giocatore che ha vinto 6 pennant con gli Orioles, ed è l'unico giocatore nella storia della Major League History che ha vinto partite nelle World Series in 3 decadi, tenti forte, diverse.
Mamma mia.
Ha vinto una partita nel 66, 2 partite, una nel 70, una nel 71, ma soprattutto poi nell'83 ha vinto un'altra partita entrando come rilievo, quando era già, diciamo, a fine carriera. Però,
un po' fortunello allora in questi casi. La W del rilievo io la disconosco un po'.
Ah no, non te lo dovevo dire. Era un partente, ha fatto un complete game shutout. Che ha fatto sempre nel World Series, vuol dire che uno che nelle partite importanti, ora tu l'hai un po' criticato, ma nel 66 giocando contro un certo Sandy Koufax, che non so chi, chi
non
sia,
è pervenuto,
ha vinto 6-0 la partita, complete game shutout. Sai quanti anni aveva? Te lo voglio dire.
Dimmelo.
20 anni e 11 mesi, il più giovane della storia a vincere un complete game alle World Series. Negli anni 70 di nuovo grandi vittorie, papà era Pennant, Cy Young, non ne vogliamo parlare, non ne parliamo, anche gli anni 80 li bypassiamo, perché quello che voglio dirti è la cosa che mi piace, che nel 90
vedo lì sottolineato in rosso
nel 90 si era ritirato già da un po' di tempo, però ha detto: se Koufax lancia ancora la sua veneranda età, anch'io posso ritornare. Rientra, va a fare il, insieme ovviamente con l'organizzazione degli Orioles, va a fare lo spring training a Miami, in Florida, e all'università di Miami inizia a scaldarsi, arriva un allenatore non degli Orioles ma dell'università, del luogo, gli Hurricanes dell'università di Miami, Lazzaro Collazzo, lo guarda un po' e gli dice: guarda che con quella delivery lì non arriverai mai nella Hall of Fame. Jim Palmer si gira e gli dice: ci sono già nella Hall of Fame. Quindi grande figura di palta di Lazzaro Collazzo, che non aveva riconosciuto Jim Palmer, e tenta di dargli il consiglio, sai, un po' appoggiato alla
amico,
cioè giocando così non arriverai mai nella Hall of Fame. Benissimo, ci sono già, okay, quindi stai tranquillo,
forse per la prossima vita.
Gli affari miei. Abbiamo detto che ora fa il broadcaster negli Orioles e, riallacciandoci al discorso che abbiamo fatto prima, è uno dei più grandi antagonisti del doping, è uno che non si fa schermo, parla male dei giocatori dopati, dice che i record di Bonds, lo dice apertamente, hanno l'asterisco, parlo, cose del genere, fa una grande campagna contro il doping, ma la campagna a cui tiene di più è la campagna Strike Out High Cholesterol.
Mi sa che ha preso un po' di chili dopo che si è ritirato.
Quindi se siete contro il colesterol sicuramente amerete Jim Palmer, a lui dedichiamo una canzone degli Iron Maiden, la canzone ovviamente non può essere che 22 Acacia Avenue.
Number 22 Acacia Avenue. All right, let me see your hands together in the air there, Hammersmith. If you're feeling down, keep resting and rolling. I know a place where we can.
Hey!
La voce inconfondibile di Bruce Dickinson in questo live degli Iron Maiden registrato al mitico Hammersmith Odeon in Inghilterra a Londra. Abbiamo parlato di gente mitica, Iron Maiden, Bruce Dickinson, un altro personaggio mitico che per fortuna milita nelle file di Baseball e Musica, è profondo baseball, Joe Sox, tutt'uno ormai. Continuiamo la storia che aveva iniziato due settimane fa. Profondo Baseball.
Buonasera gente del baseball. Dalle statistiche che sono nei libri si può costruire una buona tesi del fatto che nella combinazione di potenza e media Williams sia primo. Nessun altro si classifica così in alto in entrambe le categorie. Ed alla fine c'è la testimonianza degli occhi, uomini le cui memorie vanno indietro fino a Shoeless Joe Jackson, un altro sfortunato naturale. Classificano lui e Williams insieme come i migliori battitori che abbiano mai visto. Ed era per un'ultima visione che 10.000 di noi erano venuti. Due ragazze, una di esse con impertinenti denti da cerbiate ed occhi neri come bottoni e l'altra con la pelle bianca e capelli color pelle con una fotografia sottoesposta di una rossa, arrivarono e sedettero alla mia destra. Dall'altra parte vi era uno di quei giovani accigliati, senza torace, che si possono vedere frequentemente, spesso con in testa cappelli da marinaio, che assistono alle partite da soli. Non aprì una sola volta il programma della partita, ma invece lo arrotolò e continuò a batterselo sul ginocchio mentre dava alla partita una sconsolata attenzione. Una giovane signora con lentiggini ed un naso depresso ma raffinato, che per un'illusione ottica sembrava spingere le labbra all'infuori come se stesse per mandare un bacio, passeggiò lentamente verso i posti in prima fila e con affascinante imperturbabilità prese posto subito dietro al tetto della panchina degli Orioles. Indossava un cappotto blu con l'emblema della Northeastern University ricamato sopra. Le ragazze al mio fianco si misero in testa che quella fosse la figlia di Williams. Mi sembrava troppo vecchia per esserlo, e poi perché mai avrebbe dovuto sedere dietro la panchina degli ospiti. D'altra parte, dal modo in cui era seduta, osservando il cielo e fumando alla francese, era chiaro che lei era qualcuno. Alcuni tifosi arrivarono e la nascosero dalla nostra vista. La folla sembrava molto poco ad una folla da stadi di metà settimana e molto più a gente che potessi trovare alla Yellowstone National Park o vedere uscire dalle automobili in cima al panoramico Mount Mansfield. C'erano coppie di gente adulta vestita all'ultima moda, con non pochi bimbi in braccio. Una fila di 5 posti davanti a me fu improvvisamente riempita da una signora e 4 bambini, il più giovane dei quali non aveva forse neppure 2 anni. Un giorno, presumibilmente, avrebbe potuto dire ai suoi nipoti che lui vide giocare Ted Williams. Insieme a tutti questi bambini, alle coppie, in seconda luna di miele, vi erano matricole universitarie di Harvard, che mostravano quella peculiare nervosa brillantezza che si crea quando una certa quantità di leggerezza d'animo viene saturata da insicurezza. Ufficiali dell'esercito ai colli taurini, con ottone sulle spalline, piombano le loro voci, spolverate di preti, bouquet profumati di fan di Fabian di Roxbury, lustri commessi viaggiatori di Albany di Fall River, e quei grigi uomini della voce roca, tassisti, macellai e baristi che continueranno a passare dei tornelli a lungo dopo che tutti se ne sono andati a vedere cinema e televisioni. Dietro di me sbocciarono 2 giovani voci maschili raccontando una battuta sulle 5 prove che ha Dio dell'esistenza di Tommaso d'Aquino, ironia tipica di Boston College. La gabbia di battuta fu trascinata via, gli Orioles si dileguarono verso la zona di foul. Diagonalmente attraverso il campo, vicino alla panchina dei Red Sox, un gruppo di uomini in soprabito stavano suppurando come vermi. Potevo vedere una scheggia di divisa bianca e la testa di Williams tenuta piegata in un'evasiva posa di autodisapprovazione. La postura di Williams durante una conversazione è quella di un uomo di 1,90 m sotto ad un soffitto di 1,83 m. Si sottrasse al picchettio dei flash dei fotografi ed iniziò a giocare a catch con un giovane estero di colore di nome Willie Dasby. Il suo braccio mai troppo potente era diventato non curante con gli anni e il suo movimento di tiro era una specie di trascinio muscolare. Per prendere la palla colpiva con la mano o col guanto la spalla sinistra, batteva mancino ma lanciava di destro come ogni scolaro sapeva benissimo e lasciava cadere la palla dentro comicamente. Questa sessione di catch con Dasby fu l'unica volta in tutto il pomeriggio in cui lo vidi sorridere. Uno sparuto e compatto stormo di spravieri umani che dal rosa lucido e viziato delle loro facce potevano essere solo politici di Boston si mosse verso il piatto di casa base. Gli altoparlanti tossirono come se un mammut avesse ingoiato il microfono. Le cerimonie iniziarono. Kurt Gowdy, il radiocronista e telecronista dei Red Sox, che parla come fosse il cognato di ciascuno di noi, fece un breve discorso, usando 2 parole, orgoglio e campione. come base del suo testo. Cominciò 20 anni fa un ragazzo magro di San Diego, California, e terminò «Non penso che ne vedremo mai un altro come lui». Robert Thibault, presidente della Camera di Commercio della Grande Boston, offrì a Williams una coppa d'argento di Paul Revere. Harry Cass, un membro del Comitato dello Sport della Camera di Boston, gli diede una targa, la cui iscrizione non lesse nella sua interezza, per rispetto a Williams, che provava avversione per quella sorta di cose. Il sindaco Collins donò un assegno di $1,000 al Jimmy Fund. E poi l'evento stesso si chinò sul microfono e la sua voce risuonò, dopo le altre, molto californiana. Sembrava venire amplificata in modo eccellente da una grande distanza. Voce di giovane adolescente e scorrevole, come una zucca dolce. I suoi ringraziamenti per i doni non erano ancora svaniti dalle nostre orecchie, che scivolò, quasi impotente, in «A dispetto di tutte le cose terribili che sono state dette su di me dai maestri della tastiera lassù», gettò lo sguardo ai posti occupati dalla stampa, file sospese sopra il piatto di casa base. Tutti i giornalisti di Boston, incidentalmente, riportavano la frase come «cavalieri della tastiera», ma io sentii «maestri» e preferisco scrivere così. La folla rise nervosamente sconvolta. Una terribile visione mi lampeggiò davanti agli occhi della sala stampa che riprocchisse Williams di gomme da cancellare, di Williams che scalasse la rete del foul per prendere a pugni i giornalisti, di una rissa del sindaco Collins schiacciato dalla folla. «E furono cose terribili», insistette Williams, con piatta malinconia nel microfono. «Vorrei dimenticarle, ma non posso». Fece una pausa, ingoiò le sue memorie e continuò. «Voglio dire che i miei anni in Boston sono stati i migliori della mia vita». La folla, come un'immensa vela che cade floscia per un cambio di vento, sospirò con sollievo. Poi, interpretando lui stesso ogni personaggio, Williams mise in scena una breve commedia morale in cui un immaginario tentatore fosse andato da lui ad inizio carriera e gli avesse detto: «Ted, puoi giocare ovunque tu voglia». Lanciandosi agilmente nel ruolo di se stesso il giovane, che nella realtà biografica aveva desiderato essere uno Yankee, Williams galantemente aveva scelto Boston su tutte le altre città e ci disse che Tommy Oakey era il più grande proprietario di squadra che ci fosse nel baseball e che noi eravamo i tifosi migliori. Applaudimmo noi stessi di cuore. L'arbitro venne fuori e spolverò casa base. La voce del giudizio annunciò all'altoparlante che dopo il ritiro di Williams il numero 9 che aveva sulla divisa sarebbe stato ritirato per sempre. La prima volta che i Red Sox avevano onorato un giocatore in tale modo. Esultammo. Suonarono l'inno nazionale. Esultammo. La partita iniziò. Williams era terzo nell'ordine di battuta, per cui andò a battere nella parte bassa del primo inning. Steve Barber, un giovane lanciatore che non era ancora nato quando Williams iniziò a giocare per i Red Sox, gli offrì 4 lanci, ai quali egli non si degnò di sventolare, dato che nessuno di quelli era nella zona strike. Ciò dimostrò nello stesso momento che gli occhi di Williams erano affilati come un rasoio e che il controllo di Barber non lo era. In breve le basi furono piene, con Williams in seconda. «Oh, spero che si fermi in terza, sarebbe meraviglioso», mormorò la ragazza al mio fianco. E puntuale l'uomo al piatto camminò, e Williams fu consegnato in primo piano davanti a noi. Era in posa, come il David di Donatello, il sacchetto di terza base, la testa di Golia. Si sistemò il cappellino, scambiò 2 parole col terza base degli Orioles, che sembrò entusiasta di averlo vicino. Mulinava le braccia con una sorta di arrogante nervosezza. Appariva in forma, flessibile, forte, il torace non indecentemente robusto. Il lungo collo, la piccola testa, i pantaloni, i cui risvolti erano consumati vicino alle caviglie. Tutti questi particolari, spesso delineati dai caricaturisti, erano visibili di persona. Una delle voci universitarie dietro di me disse: «Sembra vecchio, no? Proprio vecchio. Grandi, profonde rughe solcano il volto». «Sì», rispose l'altra voce, «ma somiglia ad un vecchio falco, vero?» Ad ogni lancio Williams danzava lungo la linea, ondeggiava le braccia, alzando polvere, pesante ma minaccioso, come un'oca che sta per attaccare. Una dozzina di umilisti gridarono all'unisono: «Vai, vai, ruba a casa base!» La velocità di gambe di Williams non fu mai leggendaria. Lou Clinton, un giovane esterno dei Sox, batté una volata abbastanza profonda al centro. Williams toccò la terza e corse a casa. Mentre scivolava sul piatto, la palla, lanciata con sorprendente accuratezza da Jackie Brandt, l'esterno centro degli Orioles, lo colpì sulla schiena. «Cavolo, se l'è presa comoda, eh?» commentò uno dei ragazzi dietro me. «È freddo», spiegò l'altro. «Non gioca bene quando è freddo. Gli piace il caldo. È un edonista». Il punto che Williams segnò fu il secondo ed ultimo dell'inning. Gus Triandos degli Orioles velocemente pareggiò il punteggio, facendo cadere un fuoricampo sopra il comodo muro di sinistra. Williams, che aveva avuto questo muro alle sue spalle per 20 anni, giocò la palla impeccabilmente. Non si spostò. Rimase immobile, al centro della piccola chiazza d'erba che i suoi passi pazienti avevano consumato e reso marrone. e floscio senza alcun interesse osservò la palla passargli sopra la testa. Non era una partita molto interessante. Mike Higgins, il manager dei Red Sox, con nulla da perdere, aveva ridotto i giocatori titolari alla linea di foul di sinistra. Con Williams giocava la partita Frank Malzone, un ottimo terza base, ed aveva popolato il resto del campo con freschi giovani imprevedibili, anche se non tutti proprio freschi, venuti dalle leghe minori. Oltre alle ricorrenti apparizioni al piatto di Williams, la goffaggine degli interni dei Sox era il solo motivo di suspense. Il seconda base trasformava ogni palla battuta a terra in un gioco di prestigio, mentre l'interbase faceva un'interpretazione di una finestra aperta che toglieva il respiro. Con questo tipo di assistenza gli Orioles si ritrovarono con 2-4-2. Avevano già rimpiazzato Barber con un altro giovane lanciatore, Jack Fisher. Fortunatamente, come si vide poi, Fisher non è certo un tipo facile. Vuole bruciare la zona strike con la sua palla veloce. E inning dopo inning questa tattica fece scoppiare la fila di palloncini di prova che erano i giovani schierati da Higgins. Quando Williams venne al piatto, battendosi la terra dalle scarpette, scavando un buco nel box di battuta col suo piede sinistro, spremendo resina dal manico della sua mazza con la presa veemente, mostrando il bastone lanciatore con un'elettrica ferocia, era come avere un familiare Leonardo che appariva mescolato tra sparse copertine del Saturday Evening Post. Quest'uomo, comprenderete, e qui forse stava la differenza più grande delle differenze di puro talento, intendeva davvero colpire la palla. Nel terzo inning alzò un'altra volata profonda nel centro. Nel quinto pensammo che se l'avesse fatta, colpì la palla forte nel cuore della sua zona di potenza, ma il profondo campo destro di Fenway, l'aria pesante ed un casuale reflo di vento da oriente lo sconfissero. La palla morì. Al Pilarczyk appoggiò la schiena contro il grande 380 dipinto sul muro di destra e la prese. In un altro giorno, in un altro stadio, sarebbe andata fuori. Dopo la partita Williams disse: non pensavo che avrei potuto batterne una più forte di quella. Le condizioni non erano buone. Il pomeriggio crebbe così cane che nel sesto inning accesero le luci dell'illuminazione. Sempre una visione pallida durante il giorno, come le candele accese di una processione funebre. Aiutato dall'oscurità, Fisher stava affettando gli esordienti dei Sox e Williams non venne a battere nel settimo. Era secondo di turno nell'ottavo. Questa era quasi certamente l'ultima volta in cui sarebbe andato a battere a Fenway Park. Ed invece di semplicemente esultare, come avevamo fatto le tre volte precedenti, ci alzammo, tutti noi, ci alzammo e applaudimmo. Avete mai sentito un applauso in uno stadio? Soltanto applauso, nessun grido, nessun fischio, solo un oceano di battimani, minuto dopo minuto, scoppio dopo scoppio, affollandosi e correndo insieme in una continua successione, come la spina della schiuma, le onde a limitare la sabbia. Fu un tumulto cupo e ponderato, non ci fu un singolo fischio in esso. Sembrò che si ritrovasse come uno scivolare di memorie per il ragazzo, per il marino, per il veterano delle faglie, dei fallimenti, degli infortuni, per l'amico dei bambini e per l'eterno professionista che si era evoluto lungo una galleria illuminata lunga 21 estati fino a questo momento. Alla fine l'arbitro indicò a Fisher di lanciare. Come gli altri giocatori era rimasto congelato al suo posto. Solo William si era mosso durante l'ovazione, muovendosi il cappellino impaziente, ignorando tutto eccettuato il suo prezioso incarico. Fisher caricò e l'applauso affondò in un silenzio. Comprendete che eravamo una folla di gente razionale. Sapevamo che un fuoricampo non può essere prodotto dal desiderio. Il giusto lancio deve essere colpito perfettamente e la fortuna deve cavalcare la palla. Tre inning prima avevamo visto uno sforzo coraggioso fallire. L'aria era umida, la stagione esausta. Nonostante ciò, si aggira sempre furtiva, dietro un angolo in una sacca della nostra conoscenza delle probabilità, un'insostenibile speranza. E queste erano di quelle volte, ogni tanto si trovano nello sport, quando una densità di aspettative è sospesa nell'aria e strappa un evento dal futuro. Fisher, dopo la fastidiosa attesa, fu largo con il primo lancio. Mise il secondo alto e Williams sventolò alla grande e lo mancò. La folla emise un grugnito, vedendo quel classico giro di mazza così lungo, raffinato, veloce, esposto, nudo nel suo fallimento. Fisher lanciò per la terza volta, Williams sventolò ancora, ed eccola. La palla salì su una linea diagonale nel vasto volume d'aria sopra l'esterno centro. Dal mio angolo, dietro la terza base, la palla non sembrava tanto un oggetto in volo, quanto la punta di una torreggiante immobile costruzione, come la Torre Eiffel o il ponte Papanze. Era già sui libri mentre era ancora in cielo. Bryant corse indietro nell'angolo più profondo dell'erba esterna. La palla discese oltre la sua portata e colpì l'incrocio dove il bullpen incontra il muro, rimbalzando in mille pezzi. E per quello che potei vedere, svanendo nel nulla. Come una piuma presa in un vortice, Williams corse attorno al quadrato delle basi, circondato dal nostro gridare implorante. corse come aveva corso sempre dopo un fuoricampo, affettatamente, senza sorriso, a testa bassa, come se le nostre lodi fossero un temporale carico di pioggia dal quale dovesse scappare. Non si toccò il cappellino. Sebbene battessimo, piangessimo e cantassimo vogliamo Ted per minuti, dopo che si nascose in panchina non uscì fuori. Il nostro rumore per alcuni secondi passò oltre l'eccitazione, in una specie di immensa aperta angoscia, un lamento, una richiesta di essere salvati. Ma l'immortalità non è trasferibile. I giornali scrissero che gli altri giocatori, perfino gli arbitri sul campo, lo pregarono di uscire a risponderci in qualche modo, ma non lo aveva mai fatto e non lo fece adesso. Gli dèi non rispondono alle lettere. Ogni storia ha una delusione. Gli uomini in campo si rifiutarono di scomparire, come sarebbe stato decente, nella nuvola di fumo del miracolo di Williams. Fisher continuò a lanciare ed evitò altri danni. Alla fine dell'inning, Higgins mandò fuori Williams nella sua posizione di esterno sinistro, poi immediatamente lo sostituì con Carroll Hardy, così che potemmo dare un lungo ultimo sguardo a Williams mentre correva verso il campo sinistro e poi ritornava indietro, la sua divisa penzolante, i suoi occhi sempre puntati al terreno. Fu un bel gesto e ne fummo grati, ma lasciò uno strano sapore. Uno degli studenti dietro a me disse: andiamo, abbiamo visto tutto, non voglio rovinarmi il ricordo. Mi sembrò una saggia decisione, estetica. L'ultima parola di William era stata scelta così squisitamente, una perfetta fusione di aspettativa, intenzione ed esecuzione, che già sembrava un po' irreale nella mia mente e volevo uscirne prima che il castello scrollasse. Ma la partita, sebbene giocata da nani maldestri sotto la flebile luce dell'illuminazione, iniziò a strappare la mia attenzione e mi attardai nella passerella d'uscita fino a che non fu finita. Il fuoricampo di Williams aveva quasi incidentalmente reso il punteggio 4-3. Nella parte bassa del nono inning, con uno eliminato, Marlin Cattrey, l'artista in seconda base, batté un singolo. Vic Ware, sostituto dalla panchina, batté un doppio contro il muro di sinistra, mandando Cattrey in terza. Pumpsy Green camminò con 4 ball e riempì le basi. Willie Tasby batté una palla da doppio gioco verso la terza base, ma nel fare perno per tirare, Billy Klaus, ex interno dei Red Sox, tornò alla sua vecchia forma e tirò la palla oltre prima base dentro la panchina dei Red Sox. I Sox vinsero 5-4. Alla radio in macchina, mentre guidavo verso casa, sentì che Williams aveva deciso di non accompagnare la squadra a New York. Aveva saputo fare perfino quello, la cosa più difficile: aveva saputo smettere.
Canzone dei saluti, ma abbiamo detto nel blocco precedente di scriverci, di proporci cose. Un personaggio che ci ha scritto, ci ha proposto un progetto che non è proprio, diciamo, inserito al 100% nell'argomento di baseball e musica, ma viaggia parallelamente, è Kufax, che ci vorrà parlare un po' di cricket. Proviamo a collegarci col nostro inviato nel mondo del cricket, Sandy Kufax.
Che detta così fa un po' strano.
No, è anche un grande appassionato di baseball, però...
Oh, ecco che è un po' che non facciamo.
Sì.
Ecco qua, sono Nolan Ryan, parlo mica con Sandy Kufax.
Sì, sono io. Come stai?
Bene, tu?
Bene, sì, non sto male, dai.
Senti, Kufax, ti volevo subito dire che in questa puntata, in precedenza, ho dovuto parlare di Jim Palmer, il numero 22, che ha battuto 6-0 Kufax nel 66.
Nel 66. Tra l'altro furono anche le ultime World Series del povero Sandy Kufax, che poi si ritirò per i famosi problemi che abbia al braccio, quindi sì.
Bene.
La serie del 66 non è certamente la più amata, ecco, da
infatti,
Sandy Kufax.
Non ti offendere, ne abbiamo parlato in precedenza, sai.
Quindi tocca
parlare di Jim Palmer, appunto, quella sfida col grande Kufax l'ho dovuta sicuramente citare.
Ma vediamo un po' questa tua iniziativa sul cricket, raccontaci un po'.
Allora, cosa si tratta? Sapete, il cricket è questo sport che è abbastanza simile al baseball, per certi versi il baseball deriva dal cricket. E adesso in Inghilterra è tutto pronto o quasi per la grande sfida contro l'Australia, che è l'evento clou di quest'estate inglese. Ci saranno 5 incontri e sarà una sfida memorabile proprio per questa grandissima storia, per questa grandissima rivalità che c'è tra le due fazioni. Questa sfida è iniziata nel lontano 1877 quindi potete solo immaginare.
Cavolo.
Partite ne hanno fatte, diciamo.
Cioè, sì, ecco, una roba da seed. E ufficialmente la Ashes Series, così chiamata, cioè la serie delle ceneri, si gioca dal 1882. È una delle competizioni più antiche sportive ancora esistenti in tutto il mondo, quindi ha un fascino incredibile. E io nelle prossime settimane vorrò introdurre, parlare di questa serie, della tradizione, della storia, della rivalità, questi due paesi che si odiano un po', perché inglesi e australiani non vanno molto d'accordo. Gli inglesi sono i colonizzatori, i dominatori, gli australiani gli oppressi, quindi è anche un modo per una rivalsa, ecco, da parte degli australiani contro gli inglesi, ma anche viceversa, quindi battere gli australiani o battere gli inglesi è sempre una grande gioia.
Certo, poi
quindi ogni due anni si gioca questa serie, una volta si gioca in Australia, l'altra volta in Inghilterra, quest'anno si fa in Inghilterra, 5 incontri e vediamo chi vincerà alla fine.
Bene.
Senti, volevo dire, avremo la possibilità di vedere questi incontri in TV da qualche parte?
Questo è un po' difficile, ci si deve
inventare
vedere qualcosa su internet, ci sono i vari siti più o meno legali, però ci sono diversi siti che comunque offrono degli highlights gratuiti. Tra l'altro, ecco, posso dire a coloro che si avvicinano, il cricket non è proprio uno sport che si ama subito, bisogna un po' avvicinarsi, anche perché le partite sono molto lunghe, partite che durano giorni. Forse per chi non lo sapesse, un incontro di nazionale di cricket dura 5 giorni e ogni giorno dura 7-8 ore.
Wow.
Quindi
vabbè, ma noi abbiamo ascoltatori che sono preparati, perché comunque le partite di baseball di certo non durano 5 minuti, quindi insomma,
ecco, quindi un po' alla volta
abbiamo un pubblico che può essere pronto anche
Poi comunque il cricket e baseball hanno delle similitudini, per esempio il lanciatore, il battitore che deve battere, correre, segnare punti, le eliminazioni, quindi ecco, sono tante cose che possono.
Ti faccio una domanda da ignorante in materia.
Sì.
È corretto dire che il baseball deriva dal cricket? Cioè che proprio è nato prima il cricket,
sì,
e poi di conseguenza al
sì e no. Diciamo che di giochi con mazza e palla ce ne sono stati una marea in tutta la storia dell'uomo. Il cricket in un certo senso ha influenzato il baseball, perché poi era stato portato in America. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, il primo incontro ufficiale di cricket internazionale fu giocato nel 1844 tra Stati Uniti e Canada.
Il cricket fu British, non l'avrei mai.
È un buon British, sì. Però il baseball deriva anche da altri giochi, quindi io dico che il cricket ebbe un'influenza indiretta anche se poi diversi giocatori di cricket poi passarono al baseball, quindi così, ecco, questa è la mia.
Senti, ti rendi conto che hai una grande responsabilità, perché devi preparare l'audience, hai 4 puntate di tempo per preparare l'audience a questa sfida. Noi non sappiamo, io non ne so quasi niente.
Ma posso dire giusto un piccolo assaggio, così per capire come iniziò questa sfida, quando
il trailer, sì, facci il trailer.
Il trailer. Quindi gli inglesi nel 1882 perdono per la prima volta in casa contro l'Australia, tragedia nazionale, e su un giornale locale compare un necrologio che dice il cricket inglese è morto e le ceneri saranno portate in Australia. Ecco, da questo necrologio, che era una parodia, una satira, è nata tutta questa incredibile
serie delle ceneri. Bello,
la serie delle ceneri, ecco. E tra l'altro in premio c'è un'urna funeraria. Quindi
fantastico.
Cioè, il capitano alza l'urna funeraria.
Alza questa urna, che piccolina sarà. L'ho vista perché è conservata poi nel museo ed è originale, ha più di 100 anni. Piccolina, fantastico. Però è il premio finale di questa grande sfida.
Un'ultima cosa ti volevo dire, sì, che ci hai detto che addirittura sarai presente ad una di
queste. Sarò presente, sì, il primo incontro, che si gioca a Cardiff, perché la nazionale inglese in realtà comprende anche il Galles. Comprende anche il Galles.
E quindi capita giustamente in Galles,
che il primo incontro sarà la novità, perché per la prima volta si giocherà a Cardiff. Io sarò presente per il quinto giorno, tempo permettendo, perché magari poi cade la pioggia, perché da quelle parti
comunque ritorni.
Poi ovviamente ci saranno gli altri incontri, due a Londra, questo non mi ricordo, una a Birmingham, una a Leeds, e quindi comunque tutta veramente, per chi andrà in Inghilterra in estate, l'unico argomento che troverete sui giornali sportivi è la sfida Inghilterra-Australia di cricket. Non c'è proprio altra, non c'è altro argomento, non c'è calcio, rugby o qualsiasi altro sport che tenga.
Ecco, e quindi praticamente per noi invece che siamo qua, diciamo a tutti quanti di seguire tutto ciò, oltre che nelle prossime, in coda alle prossime puntate di Baseball e Musica, gli interventi di Kufax, anche sul forum di Play.
Sul forum c'è il topic sul cricket, e quindi vi invito ad entrare. Adesso si sta giocando la IPL, la Indian Premier League, e questo campionato indiano, anche se per motivi forza maggiore si sta giocando in Sudafrica con i migliori giocatori del mondo, è un torneo in cui ci sono in palio molti soldi, ma poi il vero più sarà la sfida Australia-Inghilterra di quest'estate.
Perfetto, quindi, ti ringraziamo, e ci terrà informato.
È stato un piacere e vi informerò volentieri. Alla prossima. Ciao.
Quindi il grande Kufax ci terrà informati e speriamo che ci faccia apprezzare un po' questo sport, che in Italia non è tanto conosciuto. In coda quindi alle prossime quattro puntate di Baseball e Musica, l'intervento di Kufax sul cricket, sulle Ashes Series. Non vediamo l'ora di ascoltarlo, non ci resta che salutarvi tutti quanti. E ricordandovi ovviamente che domenica prossima c'è l'appuntamento con Baseball Jam, i ragazzi ci danno dentro e ci sanno fare. Io vi saluto, vi dedico questa ultima canzone degli Snow Patrol e a tutti buona serata.
Ciao!
darkness deep in you. A frightening magic I cling to. Give me a chance to hold on.